Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz. Navigò a ovest-sud-ovest. Ebbero un mare grosso, quale mai avevano avuto durante quel viaggio. Videro gabbianelli e un giunco verde vicino alla nave. Quelli della caravella Pinta scorsero una canna e un tronco e raccolsero un altro piccolo tronco, intagliato a quanto sembrava con ferro, e un pezzo di altra canna e altra erba, di quella di terra e una piccola tavola. Quelli della caravella Nigna videro anche altri segnali di terra e un piccolo ramoscello carico di rose canine. Visti che ebbero questi segnali, tutti si rincuorarono e andarono lieti. Avvistò per primo terra un marinaio che si chiamava Rodrigo de Triana, anche se l'ammiraglio, alle 10 di sera, stando sul castello di Poppa, vide una luce, ma fu così sì poco certa che non ardì affermare essere terra. Chiamò invece Pedro Gutierrez, credenziere del re, e gli disse che pareva una luce e che guardasse. Così fece e la vide. Perciò, quando intonarono la Salve Regina che i marinai sono usi dire e cantare a modo loro e si riunirono tutti, l'ammiraglio li pregò e li esortò a fare buona guardia dal castello di prua e che scrutassero per cercare terra. Alle 2, passata la mezzanotte, apparve terra, dalla quale saranno stati distanti 2 leghe. Ammainarono tutte le vele e si misero a navigare alla cappa, temporeggiando sino al venerdì, quando giunsero a un'isoletta dei Lucayos, che nella lingua degli indigeni era detta Guanani.
Un passaggio dal giornale di bordo di Cristoforo Colombo. Il grande navigatore era salpato da Palos in Andalusia il 3 agosto 1492, dopo aver ottenuto l'appoggio di Isabella di Castiglia e di Ferdinando d'Aragona al suo progetto di raggiungere le Indie per la via marittima di Ponente. La terra fu avvistata 2 mesi dopo, il 12 ottobre. Non si trattava dell'Asia, però, ma di un'isola dell'arcipelago delle Bahamas, battezzata da Colombo San Salvador. La scoperta dell'America nell'ultimo decennio del 400 è un fatto senza precedenti che cambia radicalmente l'immagine che gli uomini si fanno del mondo. In poco più di un secolo si verifica infatti un progresso sbalorditivo. Dal bagaglio di conoscenze ereditato dall'età classica si passa a una raffigurazione del mondo destinata a non variare sostanzialmente fino ai nostri giorni. E proprio nel Rinascimento, l'epoca in cui maturano domande simili a quelle attuali pur con risposte profondamente diverse, il recupero dell'antichità classica si accompagna a una scoperta disorientante. Anche le culture con cui gli europei erano entrati in contatto, come gli indios, di cui non avevano mai sentito parlare prima, avevano un passato da raccontare e da decifrare. Ecco allora sorgere un certo numero di storie del mondo, le prime che provino a includere i nuovi popoli in un racconto comune. Una vicenda esplorata dallo storico Giuseppe Marcocci nel libro Indios Cinesi Falsari, le storie del mondo nel Rinascimento, pubblicato recentemente dalla Terza. Un volume ricco di volti e di storie che si snoda dal Messico alla Cina, passando per le isole Molucche e il Perù, ma anche per le botteghe dei tipografi veneziani e le grandi corti rivali di Spagna e Inghilterra. Ne parleremo fra poco con l'autore, prima una gagliarda rinascimentale. Professor Marcocci, buongiorno.
Buongiorno.
I viaggi di Cristoforo Colombo dal 1492 in poi e la circumnavigazione della Terra nel 1522 ampliano il mondo e lo spazio degli scambi. In Europa giungono metalli preziosi, piante, animali esotici. Al contempo, grandi civiltà come gli Inca spariscono quasi completamente. Come risposero gli storici del tempo al disorientamento dovuto alla perdita delle coordinate tradizionali delle proprie culture di appartenenza e anche alla nuova immagine emersa a poco dalle grandi esplorazioni?
Gli storici del tempo avevano diversi strumenti a disposizione per misurarsi con la novità dei nuovi mondi, con la novità delle terre, diciamo, di cui giungevano i racconti attraverso esploratori, attraverso missionari e le loro relazioni che avevano a disposizione. Da un lato c'era naturalmente la cultura classica che permetteva in qualche modo di tradurre queste informazioni all'interno di un quadro noto. Al tempo stesso, questo esercizio poteva avvalersi della Bibbia. La Bibbia, era uno strumento di straordinaria importanza per gli uomini del Cinquecento perché era un repertorio di storie oltre che il testo sacro. Tuttavia, a questa reazione iniziale si sovrappose nei decenni centrali del Cinquecento, soprattutto la presa d'atto che le storie, i passati con cui gli europei erano entrati in contatto, erano qualcosa di veramente inedito, erano qualcosa che non apparteneva ai testi della tradizione europea. E qui si pose il problema, di come ripensare la storia del mondo, di come raccontarla nuovamente, di come far confluire questi materiali, queste informazioni e materiali che erano in larga parte frammentari, peraltro, perché soprattutto nel caso dell'America, i primi europei, in particolare gli spagnoli, che si trovarono ad operare in questo contesto con una preoccupazione di carattere storico, avevano a che fare con resti di società, di poteri, di imperi che erano crollati sotto la violenza della conquista. Questi uomini si trovarono a dover decifrare quindi delle tracce, che decifrarono non sempre correttamente, ma che comunque cercarono di far confluire in forma coerente all'interno di opere che scrissero usando dei modelli che però non erano necessariamente i modelli classici, ma erano a volte anche dei modelli molto recenti, dei modelli di opere scritte negli anni di fine 400 e di inizio 500, i testi che erano i più in voga in quel momento e che crearono un cortocircuito molto singolare con alcune storie. In alcuni casi erano addirittura delle storie inventate, dei falsi che circolavano nell'Europa del Cinquecento che servirono per offrire, un modello narrativo a delle storie che giungevano dall'altra parte dell'Atlantico. E la cosa interessante è che per molto tempo gli storici e gli antropologi, che pure lavorano molto sul Nuovo Mondo e sul momento della scoperta e dell'incontro fra gli europei e le popolazioni amerindie, hanno considerato queste prime storie scritte dagli europei come dei reportage etnografici assolutamente attendibili.
Certamente. Nel Rinascimento si assiste dunque ai primi tentativi di inglobare la storia degli altri nella storia universale, fino a quel momento incentrata quasi esclusivamente, naturalmente, sull'Europa. Accanto, come diceva, alla scoperta di nuove terre, di nuovi uomini, vi fu anche quella dei loro passati. Concretamente, come cambiò il modo di raccontare la storia del mondo?
Dunque, noi siamo abituati, quando pensiamo all'età delle cosiddette scoperte, all'età dell'esplorazione, all'età della costruzione dei grandi imperi ultramarini, a una grande rivoluzione sul piano delle conoscenze geografiche, sul piano della conoscenza dei costumi dei popoli. In realtà questa è in larga parte una proiezione, una retroproiezione che deriva dalle conoscenze scientifiche della modernità, che viene proiettata sul Cinquecento. Era la storia in realtà una delle principali forme di comprensione della realtà degli uomini del tempo. E le storie universali avevano una lunga tradizione che andava, qui naturalmente si tratta anche di decidere come definire storie universali, però che all'interno della tradizione occidentale andava forse addirittura partiva con Erodoto, sicuramente c'era stata una lunga stagione influenzata dalle storie ecclesiastiche, da Eusebio di Cesarea, dai padri della Chiesa. Tutto questo materiale era confluito in opere scritte nel basso Medioevo, quando generalmente si scrivevano delle cronache a Borbe Condito, dalla fondazione del mondo. queste cronache raramente introducevano elementi, diciamo, di un mondo distante. Potevano esserci delle tracce di storie, diciamo, del mondo mediterraneo, a volte potevano confluire delle informazioni in larga parte, diciamo, incerte sulle Indie, un mondo che fino al tardo 400 rimase in larga parte sospeso in una sfera di immaginario, di fantasticherie, di proiezioni leggendarie. Qualche materiale, ad esempio, di Marco Polo poteva confluire in queste cronache. Tutto cambia quando c'è un contatto diretto che può anche essere mediato naturalmente da dei testi, ma che porta alcuni autori europei, sia che vivano in Europa, sia che operino in contesti extraeuropei, in diretto contatto con forme di racconto del passato e contenuti negativi a queste forme del racconto straordinariamente diversi. Un caso particolarmente affascinante è quello naturalmente degli indios, delle popolazioni amerindie. Il primo vero terreno di prova delle conoscenze storiche europee fu il Messico, diciamo all'indomani del crollo dell'impero azteco. Uno scenario di magnificenza in fase di decomposizione, se vogliamo, è questo l'immagine che traiamo dai testi e dalle cronache del tempo. Come raccontare cos'era accaduto fino all'arrivo di Cortés, del conquistatore del Messico? Cosa si nascondeva dietro i resti delle grandi piramidi, dei grandi templi messicani? Si cercò, attraverso il lavoro soprattutto dei missionari che iniziarono a apprendere le lingue locali e a poco anche a leggere i pittogrammi in cui erano stati composti alcuni codici in diverse aree del Messico, si iniziò, diciamo, a interagire con informatori locali, a cercare di decifrare questi codici. Tuttavia questa informazione, che era in larga parte composta con un linguaggio e in risposta a delle nozioni anche del tempo molto diverse da quelle europee, fu in qualche modo forzata, potremmo dire, all'interno di schemi europei, con esiti molto sorprendenti. Un caso è quello del dibattito sull'origine degli indios rispetto al racconto della Genesi, rispetto al racconto della creazione biblica, ma ci sono anche altri racconti, diciamo, che circolano nel Cinquecento relativi all'origine degli indios che prescindono della spiegazione religiosa. Penso ad esempio alla storia, che poi oggi ci appare meno visionaria di come poteva apparire a un lettore del Cinquecento, scritta da un portoghese che si chiamava Antonio Galvão, che aprì la sua storia del mondo alla metà del Cinquecento sostenendo che gli indios non erano altri che discendenti di antichi popolatori cinesi che avevano navigato attraverso i mari fino al Nuovo Mondo, e quindi il Nuovo Mondo non era un mondo che per la prima volta entrava in contatto con l'Eurasia attraverso gli europei, ma non era altro che un momento in cui l'Eurasia ritrovava i suoi antichi viaggiatori.
Nel suo libro lei osserva che alcuni di questi autori scrissero dai margini mentre si trovavano in esilio, in carcere o addirittura in ospedale, altri scrissero per il mercato, altri assunsero il punto di vista di un impero, di un ordine religioso, in un'età di ferro in cui i grandi poteri politici e religiosi pretendevano di controllare l'immagine del passato. Lei ha ricostruito le storie di questi personaggi, come quello di cui stava parlando. Ecco, chi erano questi autori?
Dunque, questi autori, come appena detto, appartenevano a una gamma molto variegata. Il primo elemento, diciamo, da tenere in considerazione è che se nell'immediato seguito delle scoperte e delle conquiste la scrittura di una storia del mondo non è ancora una materia delicata, nel senso che non si è ancora definita un'immagine ufficiale, non è ancora chiaro agli uomini del Cinquecento quelle che sono le potenzialità e le conseguenze delle esplorazioni e dei primi insediamenti, le cose cambieranno naturalmente nel corso del tempo, quando in primo luogo, diciamo, portoghesi e spagnoli pretendono di spartirsi, diciamo, il diritto alle navigazioni e alle conquiste, poi verranno sfidati dalla fine del Cinquecento dagli inglesi, dagli olandesi, e questa sfida sarà una sfida fra imperi, ma sarà anche una sfida tra confessioni religiose, perché al cattolicesimo degli iberici corrisponde la fede protestante di inglesi e olandesi. Tutto questo entra nelle storie del mondo, perché le storie del mondo, diciamo, da racconto che riflette la sorpresa per la novità, la sorpresa, per l'inedito anche dei passati del mondo, diventano anche uno strumento per giustificare, per legittimare le operazioni di conquista, le operazioni di assoggettamento politico, ma anche le operazioni di conversione, l'opera di evangelizzazione. Naturalmente a quel punto la penna degli storici, nelle attese del potere, diciamo potere civile o potere religioso, si doveva piegare a queste esigenze. Non fu sempre così e infatti alcuni dei prodotti più originali, più singolari di questa storiografia rinascimentale provennero proprio da delle figure che avevano dei problemi con il potere, avevano avuto perché diciamo non si erano trovati magari riconosciuti dei meriti, potevano essere capitani per esempio che avevano servito a lungo nei nuovi mondi ma che avevano anche una formazione umanistica che consentiva loro di scrivere poi su quello che avevano vissuto e sulle informazioni che avevano raccolto e che magari usavano proprio per questa potenziale capacità legittimante che avevano le storie del mondo, diciamo, ne rovesciavano il senso trasformandole in degli strumenti che delegittimavano il potere o delegittimavano le missioni religiose nel caso degli ordini. Vi è poi un caso che è quello per certi aspetti più stimolante degli autori di origine non europea o di origine mestisa, cioè che avevano almeno uno dei genitori che non era europeo. In questo caso l'appartenenza di questi autori alle culture raccontate in queste opere come culture nuove li poneva diciamo anche in una posizione di tentativo di rivendicare la dignità delle proprie storie, di rivendicare il fatto che i passati non europei del mondo avessero una stessa dignità, avessero uno stesso spessore, una stessa importanza. Il fine non era così ovvio, ma all'indomani di una conquista politica che si legittimava anche sulla base di una pretesa superiorità non soltanto militare ma anche culturale degli europei o all'indomani di un allestimento di spedizioni di evangelizzazione che naturalmente anch'esse rispondevano a un principio di superiorità religiosa.
Professor Marcocci, lei da tempo lavora sulle nuove prospettive aperte dalla storia globale. Si possono vedere gli esiti di queste narrazioni, di queste storie del mondo come un'anticipazione della storiografia attuale tornata ad allargarsi all'intero globo?
Lei tocca un aspetto centrale di questo libro. La mia idea non è un'idea strettamente genealogica, cioè non si trattava in questo libro di capire e magari anche diciamo di offrire dei padri nobili alla storiografia attuale, di capire se gli orizzonti odierni della cosiddetta storia globale, cioè di una storia che cerca di offrire una spiegazione del passato che risponda alle domande e ai problemi di un mondo che ha diciamo molto rapidamente allargato i suoi confini e moltiplicato le sue relazioni come quello odierno. Ecco, io non penso che le storie del Cinquecento siano delle dirette anticipazioni delle storie odierne. Penso però che le domande che gli storici di oggi si pongono abbiano qualcosa in comune con quelle che si posero gli autori di queste storie. Cioè non si tratta tanto di cercare degli atteggiamenti e delle conclusioni dal punto di vista metodologico in questi testi cinquecenteschi che intrattengano un rapporto con la storiografia attuale. Si tratta piuttosto di capire come gli storici del Cinquecento, di fronte a un mondo che cambiava repentinamente, si trovarono di fronte a una sfida che non è così diversa da quella di chi ha scritto storia negli ultimi 25 anni, quando diciamo la fine della guerra fredda, l'idea di un mondo che all'improvviso diventava un villaggio globale, come era di moda dire negli anni 90, spiazzava la narrazione tradizionale della storiografia, perché noi abbiamo sempre scritto la storia a partire da una prospettiva eurocentrica, abbiamo raccontato diciamo, e periodizzato il passato come se le categorie e gli elementi fondanti della storia europea fossero diciamo universali. Al tempo stesso all'interno di questa storia noi abbiamo raccontato diciamo tante storie nazionali che componevano diciamo il puzzle europeo, retroproiettandosi anch'esse, andando diciamo a illuminare un passato in cui forse poi quelle cornici nazionali non avevano neppure senso. Il problema è che proprio come gli storici del Cinquecento scoprirono, diciamo, grazie alle scoperte, che esisteva un mondo molto più vasto e che esisteva una pluralità di storie che metteva in discussione e le loro gerarchie, allo stesso modo gli storici occidentali hanno iniziato a porsi delle domande rispetto agli intrecci, alle relazioni nel passato che hanno portato poco a poco a ripristinare la permeabilità delle frontiere, la quantità di connessioni, gli intrecci storici anche su vasta scala che esistevano nel passato e si stanno naturalmente interrogando, specializzandosi e raffinando sempre di più le proprie domande su come lavorare sulle fonti, su come lavorare su un problema a partire da fonti scritte in molte lingue differenti. Non era così diverso, diciamo, il senso di spaesamento che trovano gli storici oggi.
Il giornale di bordo di Cristoforo Colombo, che ci è giunto nella trascrizione di Bartolomé de las Casas, è raccolto nel volume degli scritti edito da Einaudi nel 92. Tra i libri che hanno aperto la via a una prospettiva più ampia della storia moderna, meno eurocentrica, ricordiamo i volumi di Rosario Romeo, Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento, La terza, e di Giuliano Iozzi, Adamo e il nuovo mondo, la nascita dell'antropologia come ideologia coloniale, dalle genealogie bibliche alle teorie razziali, 1500-1700, Firenze, la nuova Italia. Una lettura attenta di testi rinascimentali dedicati alla storia del mondo, rimasti spesso ai margini nelle ricerche più recenti, ha consentito allo storico Giuseppe Marcocci, ospite della trasmissione di oggi, di scrivere un libro originale, Indios Cinesi Falsari, le storie del mondo nel Rinascimento, pubblicato recentemente per i tipi degli editori La Terza. Ne abbiamo parlato nella trasmissione di oggi, che potete riascoltare nel nostro sito e in podcast. Brigitte Schwarz vi ringrazia per averci seguiti e vi augura buona continuazione d'ascolto.